Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Fuggire, ma dove? I raid israeliani provocano l'esodo di 480.000 persone da Gaza City. L'impatto dello sfollamento sui bambini che rischiano di perdere ogni punto di riferimento. No Music for Genocide. 400 artisti annunciano il boicottaggio delle piattaforme di streaming in Israele. Spagna. Pedro Sanchez isolato in Europa nella sua battaglia contro Trump e Netanyahu. Ma alla lunga la sua strategia basata sulla coerenza potrebbe avere successo. Francia. Il giorno dopo la grande mobilitazione. In esteri tutti i messaggi della piazza dell'Eliseo. Odio globale. Sull'assassinio di Charlie Kirk la destra estrema sta costruendo una nuova egemonia culturale. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla striscia di Gaza. L'esercito israeliano ha affermato che circa 480.000 palestinesi sono fuggiti verso sud da Gaza City negli ultimi 20 giorni, mentre prosegue l'invasione di terra. Secondo l'ONU, alla fine di agosto circa 1 milione di persone vivevano nel capoluogo della striscia. Prima dell'offensiva Tel Aviv aveva emesso ordini di espulsione forzata contro i palestinesi in tutte le zone di Gaza City. Il portavoce dell'ospedale di Deir Bala ha dichiarato che Gaza brucia, il mondo guarda. La politica israeliana ha aggiunto continua con i bambini che muoiono per primi, così come le donne incinte e gli anziani. La maggior parte dei palestinesi nel nord della striscia, ha spiegato, è senza cibo, acqua e elettricità e il settore sanitario non è attrezzato per gestire la crisi. La gente del nord preferisce morire piuttosto che fuggire verso sud, perché lì non ci sono né spazi né servizi pubblici, e questo è anche il grosso problema che riguarda in particolare i bambini. Virginia Platini ha intervistato Silvia Gison di Save the Children.
Attualmente sappiamo che la situazione è sempre critica, oltre 20.000 bambini sono stati uccisi dall'inizio del conflitto, ma sappiamo che questa è solo la punta dell'iceberg, perché rimangono tantissimi i bambini ancora ad oggi sepolti sotto le macerie, i bambini che non riescono a ricevere aiuto e le vittime non identificate in base all'età. A questo oltre 20.000 bambini si aggiungono i feriti, sappiamo che sono oltre 42.000 i bambini feriti, molti, circa 21.000 con disabilità permanenti, che chiaramente si porteranno per tutta la loro vita. E a questi bambini, a queste vittime, si aggiungono tutti coloro che sono morti o in difficoltà a causa della fame, che attualmente ha raggiunto 132.000 bambini che sotto i 5 anni rischiano la malnutrizione acuta e quindi rischiano di non poter raccontare il proprio futuro.
Voi avete degli operatori sul campo ancora a Gaza, vero?
Assolutamente sì, noi siamo presenti a Gaza con vari interventi che vanno dalla distribuzione di beni essenziali, di quali anche denaro per poter comprare quelle poche cose che ancora si trovano all'interno della striscia, ma abbiamo anche dei centri per la salute mentale e l'educazione dei bambini e il supporto diretto all'infanzia. Abbiamo anche dei punti medici per supportare la lotta alla malnutrizione, sia per donne incinta che per bambini anche molto piccoli.
Volevo chiederle, i vostri operatori, sia a livello di condizioni fisiche ma anche di condizioni mentali, di salute mentale, come sono i bambini che vedono, con i quali si interfacciano in questo momento?
La situazione è sempre più disperata, noi non sappiamo più come come raccontarla la situazione che vediamo tutti i giorni sul territorio. Gli operatori ci raccontano ai bambini che un tempo nelle loro nuvole dei desideri, con l'esercizio che facciamo nei nostri spazi di misura di bambino nei quali viene chiesto ai bambini di descrivere il proprio futuro, di disegnare il proprio futuro, un tempo disegnavano gli amici, la scuola, disegnavano il loro futuro fuori dalla striscia di casa. Attualmente quello che ci disegnano è solo cibo. Molti di loro si chiedono di poter andare in paradiso, dove ci sono i loro cari, dove c'è l'amore, dove c'è cibo e dove c'è acqua. Quindi i bambini non si proiettano più nel futuro, ma l'unico futuro che vedono è dal di là.
Sappiamo che è in corso un'evacuazione della città di Gaza City, obbligata dall'esercito israeliano. Quali rischi aggiuntivi pone sui bambini dover abbandonare questa città in questi giorni?
I rischi sono sempre più crescenti. Parliamo di una città che è una delle più popolose all'interno della striscia di Gaza. Fuggire da quella città vuol dire esporsi alla possibilità di, e così come spostarsi in generale all'interno della striscia di Gaza, comporta la possibilità di perdere i riferimenti, quindi perdere i propri cari, che durante gli spostamenti molto spesso vengono comunque, ci si allontana dal proprio nucleo familiare. Si aggiunge a questo il fatto che molti bambini e molte famiglie sono impossibilitate a spostarsi, magari per difficoltà economiche, magari per complessità legate alla mancanza di carburante che non entra nella striscia di Gaza da tempo, magari dovute al fatto che si hanno persone disabili in famiglia o gli stessi bambini che hanno subito le conseguenze del conflitto sulla propria pelle, che hanno una difficoltà motoria nel potersi spostare all'interno della striscia di Gaza. Per cui il rischio è, oltre a essere vittime del diretto attacco, abbiamo visto le palazzi collassare sotto il peso dei bombardamenti, ci si espone anche al rischio di ovviamente non poter più accedere a nessun tipo di aiuto umanitario, che già era quasi impossibile nel nord della striscia, ma anche a ritrovarsi in campi sovraffollati, in zone nelle quali l'aiuto umanitario è sempre meno disponibile a causa del blocco che le autorità israeliane pongono alle operazioni delle organizzazioni umanitarie come la nostra.
L'ultima cosa che le volevo chiedere riguarda la scuola. Sappiamo che le scuole a Gaza non esistono più. Quale futuro immaginate per l'istruzione di questi bambini?
La nostra speranza è che si possa pensare a un futuro per questi bambini. Parliamo comunque di una zona di mondo nel quale l'educazione veniva già prima di questa escalation considerata merce rara e qualcosa di importantissimo per le famiglie e i bambini di casa, perché veniva vista appunto come una prospettiva per il futuro. Ad oggi gli edifici scolastici sono tutti distrutti o fortemente danneggiati, le scuole non garantiscono la continuità nell'insegnamento. Come si dice, stiamo cercando di portare in pochissimi spazi ancora disponibili dei presidi educativi per provare a garantire un loro futuro. È chiaro che siamo di fronte a quello che i nostri colleghi ci raccontano come un genocidio, quello che la Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite ha definito come tale. Davanti a queste brutalità è sempre più difficile riuscire a dare una prospettiva, ma noi cerchiamo di fare la nostra parte.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Avete sentito, Gaza brucia, il mondo guarda, il mondo tace, in particolare l'Unione Europea, tranne qualcuno dice anche di no, come Pedro Sanchez, che in questo momento è isolato dentro l'Unione Europea. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
Pedro Sanchez guida la resistenza anti-Trump in Europa, ma è una battaglia in cui è rimasto isolato. Così il settimanale The Economist analizza la solitudine del premier spagnolo. Secondo The Economist, la difesa di Sanchez del multilateralismo è giusta, ma allo stesso tempo futile, perché nessun leader europeo ha seguito la sua strategia. Al contrario, l'Unione Europea ha scelto la sudditanza di fronte al presidente degli Stati Uniti. Una cosa è certa, Sanchez è passato da essere una delle voci più ascoltate da Ursula von der Leyen e uno dei protagonisti del Consiglio europeo alla marginalità, per diverse ragioni. La prima è che quello spagnolo è rimasto l'unico governo socialista in Europa dopo la sconfitta della sinistra in Portogallo e dei socialdemocratici in Germania. I socialisti spagnoli rimangono i più influenti all'interno del gruppo socialista nell'Eurocamera che appoggia von der Leyen, ma la strategia di maggioranze divergenti creata dalla presidente della Commissione UE fa sì che nelle decisioni pesi di più l'estrema destra di Meloni, che ha sostituito il rapporto privilegiato di Sanchez come portavoce dei paesi del Sud Europa. La caduta in disgrazia di Sanchez, però, ha anche a che fare con i problemi interni della Spagna. Il suo governo va avanti con difficoltà per l'appoggio a singhiozzo degli indipendentisti catalani di Junts per Catalunya, che spesso e volentieri votano con la destra e che per il terzo anno consecutivo si sono rifiutati di votare la finanziaria, lasciando il governo di Sanchez con poco margine di manovra economica. Le inchieste giudiziarie contro sua moglie, suo fratello e molti esponenti del suo governo hanno poi macchiato la rispettabilità del premier spagnolo, un'offensiva giudiziaria che va avanti da oltre 2 anni, finora basata su teoremi e poche prove, ma sufficiente per convertire Sanchez in un leader appestato, con cui gli altri leader europei cercano di non avere rapporti troppo stretti. Su alcuni temi, però, la strategia di Sanchez ha funzionato nonostante l'isolamento. Un esempio è la Palestina. La Spagna è stata tra i primi a riconoscere la Palestina nel 2024 e a decretare sanzioni contro Israele. Il giro di Ursula von der Leyen, che la settimana scorsa ha dato il via libera a una sospensione parziale dell'accordo di associazione con Israele, è, alla fine dei conti, una vittoria, anche se parziale, della strategia di Sanchez. L'altra grande scommessa politica di Sanchez è stato il rifiuto all'aumento delle spese militari al 5% imposto da Trump alla NATO. Trump ha criticato più volte la Spagna, affermando che ci sono dei problemi con Madrid, anche perché la Spagna ha stretto i rapporti con la Cina e questo non è piaciuto a Washington. Di fatto, ad aprile, Sanchez aveva viaggiato a Pechino per incontrare Xi Jinping e spianare la strada all'incontro tra Ursula von der Leyen e il presidente cinese. Era il momento in cui nell'Unione Europea si dibatteva se resistere o soccombere ai dazi di Trump. Nella strategia di Sanchez, l'Europa doveva stringere i legami con Pechino per rafforzare la difesa dell'ordine globale. Ha vinto però la strategia opposta, quella di cedere alla volontà di Trump. Al di là delle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, però, i rapporti tra gli USA e la Spagna potrebbero non essere così mal ridotti, anche proprio grazie a questa connessione di Madrid con Pechino. Di fatto la Spagna è stata scelta da Stati Uniti e Cina come sede per il quarto round di negoziati sui dazi dopo Ginevra, Londra e Stoccolma. Dal 14 al 17 settembre nella capitale spagnola sono arrivati il segretario del Tesoro Scott Bessent e il vice premier cinese He Linfeng, un'occasione per Madrid per provare a ricucire con l'amministrazione Trump. Dopo l'incontro bilaterale di Bessent con il governo di Sanchez, infatti, non ci sono state dichiarazioni ufficiali, il che potrebbe essere un buon segnale per Sanchez, viste le critiche espresse finora dagli Stati Uniti sul governo spagnolo.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Andiamo in Francia il giorno dopo la grande mobilitazione contro la finanziaria di Macron. In piazza c'erano 1 milione di persone, ci sono stati mandati tantissimi messaggi di quella piazza dei lavoratori sia al patronato e quindi alla Confindustria francese, ma soprattutto all'Eliseo. Sentiamo Francesco Giorgini.
Certo che la guerra di classe esiste ed è la mia classe, quella dei ricchi, a condurla e la stiamo anche vincendo. Così parlava 20 anni fa, nel 2005, con una citazione diventata ormai famosa, Warren Buffett, detto anche l'oracolo di Omaha per i suoi indiscussi talenti negli affari, a lungo uomo più ricco del mondo, oggi ancora tra i primi 5 del pianeta. Non era né una battuta né una profezia, piuttosto la constatazione consapevole della vittoria schiacciante e radicale del neoliberalismo a partire dagli anni 90 e fino ai giorni nostri. Da notare che il 2005 in Francia fu anche l'anno dell'ultima grande vittoria della piazza e dei sindacati contro il contratto di prima assunzione, ennesimo attrezzo padronale contro i diritti e le garanzie dei lavoratori, allora proposto da Chirac. Ma fu anche l'anno del referendum sulla Costituzione europea, vinto clamorosamente dal no contro un'Europa tecnoliberale, voto popolare tradito pochi mesi dopo da un rapido e discreto compromesso parlamentare. E infine fu anche l'anno della grande rivolta delle banlieue. 20 anni dopo, questo 2025 sembra presentarsi in Francia come un altro anno cerniera, quello della sconfitta politica e forse soprattutto ideologica del macronismo, che si è rivelato essere, per così dire, l'apostolo e l'agente indefesso per la Francia, il paese con lo stato sociale più solido ed esteso delle grandi democrazie occidentali, di quella guerra di classe constatata 20 anni fa dal magnate della finanza americana. Sotto e grazie alla presidenza dell'ex banchiere d'affari Emmanuel Macron, che ricordiamo lo esordì da presidente con una misura emblematica e inequivocabile, la soppressione della patrimoniale sulle grandi fortune, le 500 famiglie più ricche di Francia hanno raddoppiato il loro patrimonio in appena 8 anni, accaparrandosi un po' più del 40% del prodotto interno lordo. Nel 1996 rappresentavano appena più del 6% del PIL. Questi sono i numeri, le dimensioni quasi apocalittiche della guerra vinta dai ricchi in Francia come in tutto l'Occidente sedicente democratico. Ma forse, appunto, almeno in Francia la pacchia potrebbe essere finita. Quando centinaia di migliaia di manifestanti scendono in piazza, come ieri in tutto il paese, con cartelli tanto semplici quanto limpidi, come il nostro problema sono i miliardari. Sophie Binet, la combattiva segretaria nazionale del più vecchio sindacato francese, la CGT, può dichiarare: i sindacati e la sinistra stanno vincendo la battaglia delle idee. Idee come che le disuguaglianze non sono una fatalità, ma il frutto di una feroce e affamata volontà politica, che essere ricchi non vuol dire essere migliori, ma solo più avidi, che accumulare miliardi in un mondo di risorse limitate è un atto violento, per non dire criminale, verso il resto dell'umanità e verso il pianeta, e che questa consapevolezza e le conseguente domanda di giustizia sociale non è più patrimonio solo di militanti e attivisti, ma si diffonde, si moltiplica, fino a sfidare la regola assoluta del capitalismo, che dà come solo obiettivo legittimo e condiviso l'arricchimento a qualunque costo. Tassare i ricchi è ormai in Francia la priorità di chi va in piazza, tanto che il presidente del MEDEF, la Confindustria francese, forse perdendo un po' la bussola, ha minacciato qualche giorno fa: se la caccia ai ricchi continua a diffondersi, saremo noi, i padroni, a scendere in piazza per protestare.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Uno dei temi principali degli ultimi giorni è stata la questione dell'odio dopo l'assassinio di Charlie Kirk negli Stati Uniti. Questa e la riflessione di Alfredo Somozza.
L'uso del linguaggio d'odio e delle fake news in politica nel mirino della stampa internazionale, soprattutto dopo l'omicidio negli Stati Uniti dell'attivista della destra radicale Charlie Kirk, un delitto che racconta due aspetti della società statunitense, una deriva drammatica in materia di salute mentale, potenziata dall'ideologia dell'odio, e le conseguenze della facilità con cui è possibile acquistare legalmente armi da guerra. Ma di questo non si parla, perché la morte di Kirk sta alimentando le centrali della disinformazione che l'attribuiscono, senza ombra dei dubbi, a una sinistra violenta che nella realtà nella realtà non esiste più praticamente in nessuna parte del mondo. Siamo di fronte a una narrazione che riesce a imporsi su scala internazionale, sloganando l'idea che piccole minoranze siano rappresentative di intere categorie. Se è vero che qualche leone da tastiera è esultato sui social network per l'assassinio di Kirk, è ridicolo immaginare che sia rappresentativo di un sentimento condiviso in un mondo così vasto e variegato come quello della sinistra. Lo stesso si può dire a parte invertita: se è vero che esiste una destra ultra radicale che ricorre alla violenza politica e qualcuno la giustifica, è falso che questi gruppi rappresentino l'enorme massa di persone che votano conservatore. I social sono diventati moltiplicatori perfetti per l'affermazione planetaria di questo modo di fare politica, che è solo apparentemente nuovo. L'insulto, la frase razzista, l'attacco personale e la delegittimazione dell'avversario non sono certo espedienti di recente invenzione, ma in questi anni si è permesso che dilagassero in rete e oggi risultano potenziati, così come su altri fronti si è lasciato che crescessero il terrorismo o il narcotraffico per giustificare il ritorno a rapporti di forza misurati soltanto sulla potenza militare. In un clima del genere è sempre più difficile trovare mediazione ai conflitti, quelli in corso come quelli latenti o potenziali. Gli accordi di Oslo del 93 tra Israele e Palestina sono stati preceduti dal reciproco riconoscimento al diritto all'esistenza delle due entità. Il governo Netanyahu, ma anche Hamas, hanno fatto tornare indietro di decenni le lancette della storia, negando all'avversario il diritto di esistere. D'altra parte, a Washington si parla di geopolitica senza riconoscere la sovranità altrui. Accade per la Groenlandia e per il canale di Panama, ma anche quando si ipotizza di combattere il narcotraffico invadendo il Messico o il Venezuela. Tutte queste politiche nascono dalla sistematica demolizione delle storiche istanze multilaterali che avevano il pregio di mettere sullo stesso piano paesi piccoli e grandi, ricchi e poveri. Una democrazia planetaria che oggi suona come debolezza, si dà per scontato che solo i potenti debbano guidare il mondo. Il punto è che ci sono molti potenti ancora più prepotenti e così il mondo non è più governato da nessuno. Siamo arrivati alla fase finale della transizione dal vecchio ordine, scaturito dalla Seconda Guerra Mondiale, a un nuovo assetto che tuttavia appare ancora incerto. L'unica certezza è che alla base del caos odierno ci sono sempre le parole violente, la delegittimazione del rivale, la falsificazione della realtà che spaccia per maggioritarie e posizioni minoritarie. I capisaldi di una nuova destra mondiale che nella realtà non ha ancora tanti voti, ma sta costruendo velocemente una nuova egemonia culturale.
Si tu as oublié tes clés ce matin, c'est que l'amour t'a pris sur son dos. Si tu as manqué, raté le train, c'est que l'amour s'est posé sur ton dos. L'étourderie des amoureux partis fait tourner la tête des tourtereaux. Les tourneaux qui perdit l'amour heureux l'a retrouvé au fond de mes yeux. Pa-da-da, 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 pa-da-da. Si j'ai oublié le prix du pain, c'est que l'amour s'est posé sur mon dos. Si j'ai perdu mes soucis en chemin, c'est que l'amour m'a prise sur son dos. L'étourderie des amoureux partis fait tourner la tête des tourtereaux. La perdrix qui perdit l'amour heureux l'a retrouvée au fond de tes yeux. Pas de dain. Si tu as effacé l'air du refrain, si j'ai oublié le lendemain, si j'ai mélangé mai et juin, si tu as oublié de demander ma main. L'étourderie des amoureux partis fait tourner la tête des tourtereaux qui est perdu, perdir l'amour heureux pour le retrouver au fond de nos yeux, pour le retrouver au fond de nos yeux, pour le retrouver au fond de nos yeux.
Chiudiamo con la striscia di Gaza come abbiamo aperto. Perché? Perché dall'inizio, dal 7 ottobre 2023, gli artisti britannici sono in prima linea per aiutare i Gazawi con concerti, con raccolti di firme, con denunce, con boicottaggio di festival che sono finanziate da multinazionali e banche che investono nell'industria bellica in Israele. E negli ultimi 24 ore c'è stata una nuova tappa che ricorda gli anni della lotta contro l'apartheid in Sudafrica. Prima di sentire Valeria Schroeter, a tutti un caro saluto da Shauki e buon weekend.
felt, I've never felt so well. And if you don't know it, I wrote you this.
Unisciti al movimento, rifiuta il genocidio e rimuovi la tua musica da Israele. Questo è lo slogan di No Music for Genocide, un'iniziativa di boicottaggio culturale che si inserisce nel contesto dei boicottaggi di BDS. Più di 400 artisti e etichette discografiche hanno deciso di bloccare geograficamente Israele e rimuovere la loro musica dal paese. Una risposta al genocidio, ma anche alla pulizia etnica in Cisgiordania, all'apartheid israeliano, alla repressione politica degli sforzi pro-Palestina e ai legami dell'industria musicale con le armi e i crimini contro l'umanità. Il successo dei boicottaggi culturali contro l'apartheid in Sudafrica dimostra che il lavoro creativo ci garantisce potere e influenza, si legge sul sito del movimento. A pochi mesi dall'invasione russa dell'Ucraina, tutte le principali etichette discografiche hanno rimosso il loro intero catalogo dalla Russia, condannando implicitamente o esplicitamente le azioni di Putin e donando fondi all'Ucraina. Nessuna misura di questo tipo è stata presa contro Israele o a sostegno della Palestina dopo decenni di occupazione e 23 mesi di genocidio. Tra i 400 che hanno preso parte all'iniziativa ci sono i Massive Attack, i Fountain DC e i NICAP. I Massive Attack non hanno aderito solo al movimento, ma hanno anche deciso di rimuovere la loro musica dal catalogo di Spotify. Sono il primo gruppo musicale di una major a farlo. Un gesto di protesta nei confronti di Daniel Ek, il CEO della piattaforma musicale che ha investito 600 milioni di euro nella società di intelligenza artificiale militare Helsing. Sui social, la band ha citato il peso morale ed etico che grava sugli artisti. I ricavi derivanti dal loro lavoro finiscono per finanziare tecnologie tali. A giugno, la società di venture capital di Ek, Prima Materia, ha guidato l'ultimo round di finanziamenti dell'azienda di tecnologia per la difesa. Il software di Helsing utilizza la tecnologia dell'intelligenza artificiale per analizzare i dati dei sensori e dei sistemi d'arma provenienti dai campi di battaglia, per informare le decisioni militari in tempo reale. Produce anche un proprio drone militare, l'HX2. Sotto al post di Instagram in cui Massive Attack comunicavano la decisione ai fan, un portavoce di Spotify ha replicato dal profilo Spotify for Artists. Spotify e Helsing, scrive, sono due aziende completamente separate e anche se non posso parlare per conto di Helsing, so bene che non sono coinvolti a Gaza. Lo so perché anch'io mi sono posto le stesse domande e ho chiesto chiarimenti. Gli sforzi di Helsing sono concentrati sulla difesa dell'Europa in Ucraina. Come fanno notare alcuni utenti, però, le due aziende sono separate sì dal punto di vista legale, ma non dal punto di vista finanziario. Daniel Ek non è solo il CEO di Spotify, ma anche il presidente di Helsing. I Massive Attack si uniscono a una serie di altri gruppi, come gli australiani King Gizzard and the Lizard Wizard, la band statunitense Hotline TNT e i Deer Hoof nel rimuovere la loro musica da Spotify in seguito agli investimenti di Ek. A differenza degli altri artisti, però, i Massive Attack non potranno ospitare la loro musica sull'alternativa Bandcamp, perché è disponibile solo per artisti di etichette indipendenti. Dopo essere passati a Bandcamp e aver reso il loro album Paga Quanto Vuoi, anche 0 sterline, l'intero catalogo di 27 album dei King Gizzard ha occupato i primi 27 posti della piattaforma.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.